Scusa, rispondo se mi consente, posso poi rispondere, se mi consente in maniera un po' provocatoria. La tecnologia è un qualcosa che non è affatto sviluppata, è solo all'inizio, cioè le cose che abbiamo davanti nei prossimi mesi, nei prossimi anni, saranno di dimensioni drammatiche. Il concetto, ad esempio, c'è un libro scritto da George Gilder, del Telecom, che dice, non so, il periodo del microprocessor, che è finito, ma i computer hanno già dato che devono dare, il futuro è la banda larga, cosa verrà fuori con la banda larga e fa le previsioni di cosa succede. La capacità di banda larga, di trasmissione e così via, quello che sta nascendo, che nascerà anche il livello di mezzi trasmissivi, di logica trasmissiva, di modo di gestire, diciamo che stiamo solamente avvicinandoci con le cose uscite recentemente, stiamo solamente avvicinandoci alle possibilità delle tecnologie che sono enormi. Avremo delle cose davanti importanti, posso citare il fatto però di banda larga, ma la banda larga si fa non solo con il cavo, ma si fa collegandosi via laser, wireless, eccetera, eccetera. Potremo, quindi sulla tecnologia c'è tutto da giocare. Quello che verrà fuori, ad esempio, a livello terza generazione telefonia o MTS, già stiamo discutendo. Il GDU mi diceva che hanno invitato a partecipare a un comitato per discutere le conseguenze della di 4G, cioè la nuova tecnologia che seguirà la tecnologia UMTS, eccetera. Quindi andiamo avanti, c'è un punto a divertirci sulla tecnologia per molto tempo. Dicevo perché dà una risposta provocatoria. Quello che invece a me sembra che fondamentalmente comincia a essere scarso è quello che io chiamo il buon senso. Questo sta diventando praticamente la risorsa più scarsa dell'umanità. Perché fondamentalmente, quello che lei ha citato le cose, però disse, quello che viene fuori fondamentalmente è che ogni tanto perdiamo di vista il buon senso. E vi spiego. Se uno a un certo punto pensa, non so, a telefonia mobile o MTS, se ne parlano questi fanatici che seguono MTS, tra l'altro tra questi c'ero anch'io perché mi sono occupato parecchio nei mesi scorsi, lei trova fuori una serie di applicazioni, per cui c'è uno che dice, ho fatto un accordo brillantissimo con le squadre di calcio italiane, perché a questo punto potrò a questo punto dare tutti i gol fatti dalle squadre di calcio via telefonino come deve averle. Uno lo guarda e dice, a parte il fatto che metto anche quanto ha pagato per questi diritti, che non ve lo dico per ragioni sia di riservatezza sia anche di decenza, non voglio finire questa cosa, eccetera. Però il problema fondamentale è, ma il tuo cliente, quando va a vedere il gol e vede a un certo punto che vede rapidamente che se la Roma segna un gol a Lazio a un certo minuto, quanto è disposto a pagarti? E sai, queste cose qui bisogna abituarci a darle un po' gratis, poi magari possiamo legarci a altre cose, la pubblicità. Il problema fondamentale, quando voi pensate che questo qui è un caso tipico di applicazione, ad esempio col telefonino sarà possibile se uno viaggia per Milano e vuol sapere dove è il ristorante vicino, col telefonino si interroga quando è il ristorante. Però il problema degli studi di mercato fatti lo dimostrano. Quanto è disposto a pagare il cliente per avere indirizzo al ristorante? Risposta è zero, nel senso che c'è una cosa che gli viene gratis, ma che c'è disposto. Se deve pagare 200 lire o 500 lire, tutto sommato trova altri mezzi, tipo che lo chiede la vecchietta all'angolo, dove è il ristorante vicino in sostanza. No? Non so, poi ci sono anche altri, esempi molto eclatanti, nel senso che prendiamo ad esempio Internet. Internet è nata con l'idea che il modello è la pubblicità. Allora, il primo, tanto per essere molto chiari e essere onesti tra di noi, quando questa cosa è venuta fuori in termini Internet, è un qualcosa che io ci ho creduto, tanto che abbiamo fatto anche degli investimenti in aziende orientate alla pubblicità su Internet. Quindi non sto dicendo che tutti sono fessi o intelligenti, perché 2 anni fa io ho fatto investimenti buttando sul fatto che Internet è uno strumento che si paga con la pubblicità. Dopo alcuni mesi mi sono fatto alcune riflessioni. La prima riflessione l'ho fatta con mio figlio. Mio figlio, che lavora con noi, ha messo in piedi un portale chiamato Punto. Questo portale, grosso modo, è nato contemporaneamente a Giampi, a Ciao Web e così via, il quale ha speso decine e decine di miliardi, mentre con Punto abbiamo speso solo i soldi per fare il portale, in sostanza. Un giorno questo mio figlio viene da me, da Novi, che dice, sai, se volete lanciare Punto dovete come minimo dare 20 miliardi per lanciare, punto. Perché gli altri spendono 100 miliardi di velocità, a me mi fate spendere almeno 20, no? Premesso che i 20 miliardi per lanciare, 20 miliardi di pubblicità per uno strumento che poi dovrebbe pagarsi con la pubblicità, già cioè cominciava a tornarmi poco, poi gli chiesi, ma scusa, questi soldi come li spendi? Ah, è molto semplice, a questo punto ci prendiamo, citiamo una serie di cartelloni, tipo quelli che poi Berlusconi ha usato per la presentazione, ci prendiamo i cartelloni, vuol dire pubblicizziamo punto in giro per Milano e città, in modo che la gente sa che c'è punto e ha l'indirizzo del portale dove andare. Allora non si è mai visto che la televisione fondamentalmente si fa la pubblicità ma si autoalimenta, non so se è chiaro il punto. Qui a questo punto viene fuori che sul piano internet bisogna spendere un mucchio di soldi, per spendere i soldi sui media, televisione, giornali eccetera, per pubblicizzare internet. Ah, perché? Perché siccome internet non è come la televisione che ha pochi canali, ma i canali sono milioni, allora basta questo ragionamento applicando un po' di buonsenso per capire che la cosa non sta in piedi. Allora la domanda è, la risposta alla domanda più sintetica è, quello che io ritengo che la tecnologia ha ancora davanti dei confini di sviluppo indescrivibili, e io sono convinto che siamo appena all'inizio dell'evoluzione informatica, da cui nasce il mio ottimismo per il futuro, conviene investire sia a livello aziende di telecomunicazione, sia a livello di abbiamo davanti prospettive notevoli. Quello che invece sarà la grande limitazione che abbiamo davanti è la scarsità di buonsenso che in questo momento è della maggioranza delle persone che si occupano di queste cose. Non di cultura, di buonsenso. Non so se...
Totalmente d'accordo.
Una domanda. Io personalmente sono capissimo dalla linea del fare, dalla linea del innovare, dalle parole, non mai scienza di una persona. Perché... Perché se è vero che in realtà diciamo, un'azienda che cresce tanto, ma cresce per acquisizioni. Io ho un po' di razionalità nel fare proprio delle carriere. A me invece è proprio chiesto, nel senso che di razionalità, quindi vuol dire chiudere magazzini, quindi quello che io vivo alla fine è ridurre il numero di risorse. È vero che si riducono, tra virgolette, in realtà che acquisiamo, che hanno i conti economici di perdita. Quello che mi chiedo, che sono veramente preoccupato, ma in senso positivo da questo, è un costruire lo stesso questo?
Ma certamente sì, poi vede, io rimasi molto colpito da una definizione data da un padre gesuita sul concetto di peccato. E diceva molto semplicemente che pecca colui che non fa le cose che può fare. Allora, nel caso suo, se ho ben capito, lei è costretto dalla situazione, dal ruolo che ha, a seguire determinati indirizzi aziendali e quindi non ha molte alternative. Ma ha sempre un'alternativa comunque, che è quella che ha ricordato Piole, cioè il buonsenso. Perché le cose si possono fare in tanti modi. Si possono fare in modo drastico perché i tagliatori di teste vanno di moda e vengono premiati, o si possono fare con un altro tipo di sensibilità o di attenzione, e qui entra il gioco, il buonsenso e la creatività. È chiaro, l'esempio che vi sto per fare è un esempio che risale al fatto che io potevo proporre determinate cose. Mi riferisco a quando il potere politico mi chiamò una volta a Roma e mi disse tu hai la Seat a Torino, noi abbiamo bisogno di avere la Seat a Roma, sposta metà della Seat a Roma così creiamo occupazione a Roma e liquidiamo gli amici torinesi al 50%. Beh, io tornai a casa un po' scosso da questa vicenda e sempre credendo in un certo principio dissi cosa mi rimane da fare. Devo inventarmi una società a Roma che abbia una giustificazione, che abbia una validità economica, che si innesti in un filone innovativo e che quindi mi dia lo spazio per investire in questa direzione. Nacque la Saritel, che allora era Sarin a Pomezia, e che, se Pion non mi smentisce clamorosamente, fu la prima azienda telematica italiana. Non so se ho risposto alla sua domanda, no? Perché bisogna che poi tutti concorrano nel limite delle loro possibilità e delle loro capacità a fare in modo di attutire il più possibile determinati effetti devastanti che si possono produrre nei piani di ristrutturazione, di risanamento, di quant'altro.
Scusi. La risposta, ti do due risposte. Una, quella più facile e diretta, è questa: se uno viene a parlarmi di portali, motore di ricerca o altre cose, non sto neanche a sentirlo. Per un po', perché fondamentalmente ritengo che tutti sono. Scusi, non le rispondo in maniera più seria, scusi. Ripeto due risposte. Una è che oggi di gente che ha fatto portali, di gente che ha a un certo punto la visione, vuol fare commercio elettronico, per io ho il mio zio che ha il negozio di cibi particolari dell'Umbria che posso mettere questa cosa, io sto a Napoli, voglio fare il portale per i napoletani, per i campani sparsi per il mondo. Tutte queste cose qui sono tutta una serie di cose, magari anche interessanti, ma che non sono cose che creano valore per la situazione, per cui io queste cose le scarto a priori, nel senso che, tant'è vero, a un certo punto, se le guardo oggi, i portali, appunto, dicevo prima, sta ancora in vita, quadra con le cose, l'attività abitata, ma i vari ciao web, jump, eccetera, non c'è bisogno di misteri, carta web, cosa sappiamo la sua situazione. Poi, cambio registro leggermente, quindi qui c'è già una decisione pregestita, predigerita, per cui oggi uno c'ha quasi la nausea di sentire situazioni del genere e quindi non reagisce. Poi invece, rispondendo in maniera più seria alla sua domanda, che però tradurrei non in chiave di portale, ma in chiave a un certo punto del fatto che sono delle idee. Se una persona ha un'idea relativa fondamentalmente a utilizzare nuove tecnologie come internet o creare nuovi scenari operativi o essere presente in un certo mercato utilizzando nuove tecnologie e nuove capacità manageriali, in questo campo questo è il nostro mestiere è quello di valutare quelle che sono queste varie idee, e in genere il processo che noi abbiamo, siccome purtroppo la percentuale di cose valide rispetto a quelle non valide è molto bassa, noi in genere abbiamo ultimamente deciso che non facciamo più discorsi del tipo colloqui eccetera, noi chiediamo a tutti, no? Sono due estremi, ci sono gli estremi, gli americani ad esempio chiedono sempre che uno faccia il business plan, no? Chiedere il business plan è una cosa che considero poco corretta, perché se a un certo punto lei mi propone una cosa che io so già che a priori non gliela provo, è inutile che le faccia spendere del tempo un mese a scrivere un business plan e così via, che poi glielo boccio. Nello stesso momento vogliamo evitare anche colloqui, perché mi trovo di fronte a dei colloqui in cui non c'è niente da dirci, gente che magari parte da Perugia, viene a Milano per raccontarmi una storia, quando a un certo punto basta sapere qual è il titolo per sapere che andava bene. Ma noi cosa facciamo? Allora, a un certo punto noi facciamo una cosa molto semplice, chiediamo a tutti di comunicarci in maniera molto sintetica quello che è l'idea di Bisi, cosa vogliono fare, in particolare non solo l'idea ma l'idea di impresa, perché noi investiamo in imprese, non in idee, non siamo degli incubatori o così via. Quando se l'idea che viene esposta in qualche modo sta in piedi, rappresenta qualcosa di interessante, il mezzo intrinseco interessante, allora in questo caso, solo in questo caso, abbiamo dei colloqui. No? Quando c'è il colloquio chiederemo a questo punto di fare il business plan, ma se l'idea è molto interessante possiamo anche dare una mano a fare il business plan. Questo è un po' il nostro meccanismo di procedere. Una delle cose però importanti da valutare è questo: l'idea di impresa è una condizione necessaria ma non sufficiente, perché fondamentalmente quello che pochi si rendono conto è che alla fine la decisione vera su cui noi basiamo la nostra decisione è sulle persone. Noi siamo disposti a rischiare dei soldi sulle persone e un po' meno sulle idee, anche perché l'idea può essere valida oggi, ma mentre io decido di investire su di lei, tra un mese leggiamo assieme sul giornale che l'idea che lei ha avuto è stata già realizzata già da qualcuno a Londra. Allora cosa facciamo? Chiudiamo l'azienda, se è un imprenditore valido si modifica l'idea, si porta avanti, eccetera. Tant'è vero che in maniera provocatoria dico sempre che noi investiamo sulle nuove iniziative sulla base di 5 parametri. I quali sono management, il numero 1, numero 2 management, numero 3 management, numero 4 management e il numero 5 non me lo ricordo. La risposta è, il problema, diciamo che è l'equazione. L'equazione è creare una nuova azienda che si basa fondamentalmente sull'idea di business. Qui ci deve essere un'idea di business. Se noi ci occupiamo delle nostre idee di business sono legate al mondo telecomunicazione e internet, si richiede anche conoscenze e carattere tecnologico, quindi qui ci vuole l'idea di business, la cultura e le persone che la portano avanti e che hanno in qualche modo conoscenza del business che arriva. Faccio un esempio: se uno mi propone di fare un'iniziativa di commercio elettronico, supponiamo per vendere la moda, la prima domanda che io gli faccio è che esperienza hanno nella moda, perché se uno mi dice io conosco internet, ho navigato in internet della moda ma non sa cos'è, a questo punto so a priori e quell'iniziativa non andrà bene. Oppure una persona può anche dire sì, posso mettere assieme a me degli esperti del settore, lo voglio sapere quali sono, perché in funzione di come metti insieme gli esperti posso capire se quella persona ha una leadership riconosciuta da altri che l'accettano come capo e come imprenditore. Quindi fondamentalmente quello che il manager significa che ci sono delle condizioni necessarie, no? Cioè di una certa visione di un certo mercato di innovazione, una certa conoscenza tecnologica applicativa del mondo a cui si rivolge e poi fondamentalmente deve essere la persona che ci dà in qualche modo delle indicazioni, delle indicazioni di, come possiamo dire, di essere capace di portare avanti un certo business, quindi leadership, capacità di attrare altre persone, salvo poi le qualità normali che si richiedono in queste cose, integrità, voglia di lavorare e così via. Quello che ho detto io, siccome ho citato più volte conoscenza, spessore tecnologico, esperienza del business, vi è chiaro che ho detto qualcosa che è un po' in contraddizione rispetto a quanto si passa in giro sempre, si dice ma questo è business internet, nuova economia, è il classico business dei giovani in sostanza, no? Cioè i giovani che arrivano all'idea eccetera. In realtà questo non è poi così vero, tante vere cose, per il motivo è molto semplice. Quando il mondo internet è nato, potete pensare che internet inizialmente era come se fosse una grande prateria deserta. Allora bastava avere una certa idea e si poteva a un certo punto occupare uno spazio nella prateria, uno andava a cavallo nella prateria, metteva il paletto e occupava uno spazio e aveva lo scenario competitivo era relativamente poco vivace, le iniziative concorrenti erano relativamente poche, quindi negli anni che vanno a cavallo del 95-98 e così via, c'era spazio anche per gente con relativamente poca esperienza per mettere in piedi nuove iniziative trovando finanziamenti e supporti. Successivamente lo scenario competitivo è diventato estremamente pesante, avere idee innovative, voi pensate che ci sono nel mondo 40 milioni di website, è un po' difficile pensare che uno abbia idee innovative. Ci sono poi idee innovative, sono scarse, l'innovazione quindi non è solo sufficiente per creare un vantaggio competitivo e si lavora in un ambiente competitivo molto grosso. Voi guardate anche aziende di successo, guardate la crisi della quotidiana di successo, tanto per non far di nomi, l'ultima azienda a citare, Yahoo, e vabbè, c'è un articolo interessante su Business Week dell'andamento del Magic Yahoo, viene fuori che anche aziende nate sulla base di certe idee e così via non sono più in grado di resistere se a un certo punto non cambiano stile di mezzo e modo di procedere. Sono anche convinto che il discorso dell'incubazione, di cosiddetti incubatori per aiutare i giovani ad arrivarlo, sono fondamentalmente concetti sbagliati, perché gli incubatori tendono fondamentalmente, a mio avviso, a creare a creare illusioni di poter diventare imprenditori con poco sforzo e con relativamente la bassa base imprenditoriale. In altra sede ho fatto, ma la faccio anche qui lo stesso, anche ora. In altra sede ho detto, posso dirla? No? In altra sede ho detto a un certo punto che per me quelli che fanno incubatori avrebbero messo in galera con i pedofili, perché tutto sommato corrompono i giovani, ma c'è delle persone che diventano ricchi e famosi con poco sforzo.
C'era una domanda lì.
Io penso che se leggessimo con più attenzione i rapporti del Censis potremmo trovare qualche motivo di speranza, nel senso che l'economia italiana è un'economia che sostanzialmente si fonda su una capacità di impresa che ha poi mediamente percentuali altissime di imprese con 2,5 addetti. E questo è il tessuto economico che è capace di generare una piattaforma solida di occupazione. Basta vedere poi le realtà che si producono in determinate regioni italiane, dove le capacità imprenditive mettono in evidenza uno sviluppo economico molto forte senza necessariamente portare le scarpe a prodursi in Romania. Io penso che ci sia una grande mistificazione nel ritenere che l'economia e l'economia del futuro sia tutta orientata al mondo dello scambio delle informazioni, nel senso che industrie di base come l'industria alimentare, l'industria dell'abbigliamento, l'industria che risponde ai bisogni essenziali, l'industria delle costruzioni e così via, l'industria della creazione delle infrastrutture, deve sempre avere uno spazio significativo e che non può essere dimenticato, mentre oggi siamo entrati nella nuvola che per fortuna si sta diradando, che tutto quello che può essere costruito deve essere costruito in funzione della net economy. E come è stato detto stasera, come tutti stiamo sostenendo da qualche tempo, net economy vuol dire semplicemente mettere a disposizione degli strumenti produttivi. Una volta erano le presse, adesso è il sistema di comunicazione, la possibilità di scambiare informazioni a basso costo in modo da rendere più produttivi i processi. Però nella realtà italiana dobbiamo convincerci che il fatto che non ci siano più ormai delle grandi imprese o dei grandi centri produttivi che via via sono scomparsi per un'infinità di ragioni non significa necessariamente andare incontro a un futuro oscuro. Vogliamo fare un caso eclatante: voi sapete quante navi sono nei cantieri della Fincantieri per essere collocate sul mercato internazionale? Si tratta di navi che richiedono investimenti di decine o centinaia di miliardi, che danno lavoro a tutto un indotto incredibile, perché arredare una nave significa dare lavoro a migliaia di persone, e decine di navi vuol dire moltiplicare l'occupazione in questa direzione. È un fatto nuovo che si è prodotto, ma è un fatto che non ha il rilievo di tutto quello che è il settore di cui ci occupiamo prevalentemente. Ma le capacità poi creative non sono solo finalizzate ai portali, perché quanti nostri amici e conoscenti si stanno inventando dei nuovi business nel campo, poi soprattutto, io lo ricordo qua perché è la sede forse più idonea del non profit. Il non profit in Italia ha uno spazio di crescita in funzione della sussidiarietà e di andare a coprire tutte le aree scoperte che è incredibile. Alcuni miei amici hanno messo in piedi residenze sanitarie assistite per rispondere a dei bisogni concreti. Questo vuol dire dare occupazione per 100 persone ricoverate a 100 persone che lavorano per loro. E se voi pensate che l'età media della popolazione italiana per gli uomini di 76 anni e per le donne di 82, vi rendete conto che, dato che poi si sta crescendo continuamente di un incremento medio di un anno di vita per un anno che passa, vi rendete conto di che cosa questo paese dovrà affrontare in questo campo per dare assistenza agli anziani, quanta occupazione dovrà nascere. È un'occupazione sociale, certamente, non è un'occupazione da net economy, ma Sant'Iddio è una realtà del paese che va affrontata, che altri paesi hanno già affrontato e che noi in ritardo, come spesso accade, per tante forme di insensibilità non abbiamo affrontato, ma che abbiamo davanti come problema reale. Quindi la mia è una risposta ottimistica, ma in funzione dei fattori che Piola ha così ben ricordato: buon senso, realismo e capacità innovative e creative.
Direi innanzitutto che il concetto del fatto che certe cose dipendono da me e non dipendono da me è così un modo di vedere il problema che non mi piace. Cioè, in un certo qual senso tutto dipende. Cioè, ognuno di noi deve posizionarsi riguardo all'impresa, di posizionarsi di fronte a quello che ha davanti, funziona fondamentalmente del suo impegno, di quello che ritiene che sia giusto fare, e cercare di dedicare a quell'iniziativa in cui è coinvolto di fare il massimo. Cioè, il vero problema che ognuno di noi ha davanti è fondamentalmente, di fronte a queste iniziative in cui è coinvolto, è di potersi guardare allo specchio e poter dire se ha fatto quello che riteneva giusto fare e se ha fatto il massimo che poteva fare. Per cui fondamentalmente non è che il fatto che certe cose non dipendono da noi significa fondamentalmente che possiamo smarcare, cioè l'iniziativa A non dipende da me, quindi vada, uno a un certo punto in ogni iniziativa c'è qualcosa che può fare, eccetera. Questo è il primo aspetto che vorrei mettere come punto di riferimento. Su questo poi si possono costruire alcune considerazioni. La prima considerazione è: chiaramente vi sono dei fatti di carattere esterno che possono venire fuori, ma anche i fatti di carattere esterno bisogna capire fino a che punto, a un certo punto, sono prevedibili, non prevedibili, e bisogna stare molto attenti. Mi spiego meglio, anche se non sempre, mi spiego meglio. Molte di queste aziende della net economy stanno andando male non in funzione del fatto che il disegno era sbagliato, che le persone sbagliate, ma in funzione del fatto che non hanno fatto una cosa molto semplice: quanti soldi ho in cassa, no? Per quanto perdo al mese, per quanto quei soldi che ho in cassa, quanti mesi posso sopravvivere, riesco entro questi mesi a diventare profittevole o non profittevole. Allora il problema qui dentro è, chiaramente, a un certo punto, se uno alla fine si trova di fronte che non c'ha i soldi sufficienti per far sì che l'azienda superi la fase negativa, di che il flow negativo arrivare in positivo, chiaramente non riesce a far sopravvivere l'azienda. Però fondamentalmente questo non è un fatto esterno, è un fatto che quando uno è partito doveva rendersi conto di queste cose, dovevo fare. Quindi anche molti fattori di carattere esterno sono molte volte riconducibili alle persone che hanno in mano questa operazione. Poi chiaramente vi sono i fatti previsti sono quelli del fatto che, supponiamo, caso concreto, spieghiamo il caso del cash flow, dicevo prima, lei prevedeva di spendere 100 milioni al mese e aveva in tasca 1 miliardo per quei 10 mesi, ma qualcuno gli ha promesso tra 5 mesi dava ancora dei soldi. Quel che gli dava i soldi non si è materializzato, questo è un fatto esterno, di cui il manager non ha nessuna colpa. Il problema fondamentale è che poi i problemi del genere, chiunque faccia impresa, chiunque fa iniziative e ce li ha davanti, deve a questo punto gestirseli, portare avanti e abitarsi da fare per la parte delle attività normali del fare nuove imprese. Ogni azienda di successo è passata molto vicino al fallimento in certi momenti della sua storia. Per ultimo, ha fatto una considerazione che però anche nel valutare queste cose, lei citava il titolo di Borsa, bisogna anche stare molto attenti a quali sono le cose a cui diamo importanza, perché ogni azienda ha le cose vere, sono le persone che sono occupate, il progetto che si porta avanti, poi ci sono le cose in un certo qual senso di tipo esterno. Ad esempio l'altro giorno, in un mi sembra scuola della sera, il presidente dell'IBM Italia ha detto una cosa importante, ha scritto un articolo molto interessante, perché dice smettiamola di fare la gestione dell'economia in tempo reale, cioè fondamentalmente non possiamo a un certo punto domani mattina dire che l'economia va male perché oggi il Nasdaq è sceso e dopo domani mi chiamo i giornalisti e mi dicono Piole, il Nasdaq è salito, l'economia si riprende. La miseria è salita ieri, oggi invece cosa faccio? Ci mettiamo a piangere perché è scesa. Quindi in questo discorso qui bisogna anche a un certo punto isolare queste cose, le cose importanti, avere i nervi a posto per ragionare sul medio termine, sulle varie cose. Non ci sono i miracoli che arrivano, non c'è niente che capita in funzione delle cose. Le cose si fanno con lavoro serio, con l'impegno, con i piani. Non sempre i piani sono tali che soddisfa le ambizioni che uno ha e deve darsi da fare per avere piani alternativi e così via. Questo è il concetto, che le cose non dipendono da me, concetto che io in principio non accetterei. Un manager che va a un'azienda e altre cose dipende tutto da lui. Poi ci sono i fattori esterni che deve gestire. Appunto è ovvio, evidentemente se uno va in guerra c'è una battaglia, qualche pallottolo lo può anche prendere, può anche lasciarci la pelle, ma questa è la parte delle regole del gioco che uno sapeva di andare in guerra, che c'era questo rischio. L'impresa si può fallire, ma è successo.
Molto rapidamente, vi racconto prima un episodio e poi cerco di trarre una conclusione. Quando io ho cominciato a lavorare, ero un impiegato di seconda categoria, quindi ero proprio al livello più basso possibile nella holding state. E avevo un capo che era il direttore commerciale della holding e io studiai un po' la situazione, laureato da non molto, assistente universitario, quindi con tutte le belle velleità e speranze, studiai la situazione, andai dal capo con un promemoria articolato in 16 punti e disse secondo me vanno cambiate le cose in questo modo e lui mi dica primo punto, risposta no. Secondo punto, no. Terzo punto, per farla breve, al 16° punto non avevo ottenuto neanche un assenso. Dopodiché ho imparato la lezione e insieme poi ad un altro collega avevamo compreso che l'autorevolezza del nostro capo dipendeva dal fatto di essere lui a dire l'ultima parola. Per cui quando volevamo portare avanti un'idea, anche quelle complicate che dovevamo poi trattare, partivamo dal principio di dire la cosa opposta che pensavamo, dopodiché lui contrapponeva la sua tesi, che era la nostra, e passava l'idea. Perché racconto questa cosa? Racconto questa cosa perché, come ha detto Piol molto bene, e io lo sottolineo soltanto, se uno sente la responsabilità del ruolo che ha, se lo vuole, una capacità di influenza che è indiscutibile in qualsiasi situazione si trovi, ma deve avere l'intelligenza di sapere proporre le cose. E una seconda cosa, e chiudo, è la più importante, è che uno deve fare la scelta se vuole essere schiavo o libero, perché se uno condiziona tutti i suoi apporti, tutti i suoi contributi, il suo modo di stare in azienda in funzione di una dipendenza che serve per fare carriera e che scavalca ogni fattore, ha scelto in una certa direzione. Se uno fa la scelta della libertà allora non ha paura di nulla e porta avanti le sue idee nell'ambito di sua competenza in modo da dare un contenuto alla sua presenza, non scoraggiandosi degli insuccessi, ma costruendo un poco per volta le cose.
Io credo che il Centro Culturale di Milano custodirà con intelligenza questo bilancio del 1987 della Microsoft, da cui i nostri due relatori sono partiti per raccontare della loro amicizia, e noi custodiremo dopo questo incontro l'aver visto in azione due uomini che hanno affrontato un periodo importante della vita nel nostro paese con intelligenza e grande libertà. Per questo li ringraziamo per aver aderito a questa nostra proposta. Grazie. Con questa sera abbiamo concluso questo ciclo delle conversazioni, Leonardo. Guardo il presidente del Centro Culturale, un saluto.
Ringraziando moltissimo i nostri ospiti, anche il coordinatore Bosetti, invito tutti i presenti a tentare di attuare uno dei nostri scopi, che è quello di mescolare le professioni e i pubblici, che sono sempre molto divisi e barrierizzati, e cioè in ogni espressione dell'uomo c'è qualcosa che riguarda tutti. Dunque vi invito a prendere visione all'uscita delle prossime occasioni, anche diverse dai percorsi del mondo stretto del lavoro, dell'azienda, ma che ugualmente arricchiscono la vita, dunque, anche di chi lavora. In questo senso ci aiutate ad attuare il nostro scopo. Grazie ancora a voi e a tutti. Buonasera.